Quest'oggi vi parlerò delle tre grandi necessità dell'uomo. Gloria a Dio. Leggerò il verso 9, il verso 13 e il verso 21. Vi sembrerà un po' strano perché questi tre versi non hanno molto collegamento, sembra un po' sgranata la lettura perché non facciamo tutta insieme, però leggiamo così la scrittura quest'oggi. Paolo parla a Timoteo e dice: ti cerca di venire presto da me. Cerca di venire presto da me. Verso 13. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Verso 21. Cerca di venire prima dell'inverno. Dio sia lodato. Le tre grandi necessità dell'uomo. Cerca di venire presto da me. Quando verrai, porta il mantello, porta i libri, porta le pergamene. Cerca di venire prima dell'inverno. Vi spiegherò con l'aiuto del Signore quello che il Signore ha dato al mio cuore in questi giorni e come attraverso questa scrittura il Signore ha parlato fortemente alla mia vita riguardo le tre grandi necessità dell'uomo. Intanto facciamo una piccola panoramica storica, cerchiamo di vedere il contesto. È molto importante quando leggiamo la Bibbia non estrapolare i versi, ma collocarli nel suo contesto. Altrimenti, si dice, diventa un pretesto e non è buono. Il contesto è prezioso, importantissimo. Paolo scrive, il grande apostolo delle genti, l'apostolo dei gentili, e scrive in un momento difficilissimo della sua vita. E lo dice il verso 6, quanto a me io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Sta per morire. Lo Spirito Santo lo ha avvertito sempre delle prove che avrebbe incontrato e per lo Spirito Santo lui avverte che è la fine. E a Roma, in carcere, in quei famosi carceri che puoi visitare ancora oggi, dove è in grande difficoltà, sa di avere le ore contate, sa che ormai il suo sacrificio è giunto, sa di essere da lì a poco condannato, e così avverrà. E allora prima di lasciare questa terra sente in dovere di lasciare anche delle raccomandazioni. Quando uno sta per morire, le ultime parole sono delle parole molto importanti. È vero? Sono parole quasi di testamento, sono parole sacrosante, in punto di morte, la parola di un morente, di un condannato. Ma le parole di Paolo, specialmente queste nell'ultimo momento della sua vita, sono le parole ispirate dallo Spirito Santo e quindi sono importanti in senso assoluto. Perciò oggi tu devi ascoltare quelle parole. Certo, tutta la scrittura è ispirata da Dio, non abbiamo delle parole preferibili ad altre, ma poi per tutto questo fatto, anche dal punto di vista emotivo, saperlo lì in punta di morte, saperlo lì vicino alla condanna, queste parole hanno un carico spirituale ed emotivo molto importante, non trovate? E allora vogliamo calarci in questo, con questo sentimento, con questo pensiero, in queste parole. Ripeto, è in carcere. E la prima cosa che noi rileviamo, una delle prime tre grandi necessità dell'uomo, è la necessità fisica, la necessità del corpo, questa necessità che ci portiamo dietro perché noi abbiamo un corpo con dei bisogni, con delle necessità. E questa prima fase, questo primo punto si poggia su questa richiesta: portami il mantello. Portami il mantello. Questa richiesta rivela questa grande necessità che noi tutti abbiamo, la necessità collegata al tuo corpo. Il tuo corpo ha dei bisogni. Questo corpo è a volte troppo disprezzato e maltrattato, o a volte esageratamente curato. Questo corpo, il corpo. Il Signore ci ha dato un glorioso dono, è il dono del nostro corpo. Il nostro corpo è il dono di Dio. Ci ha fatto e ci ha creato in modo meraviglioso, un equilibrio straordinario. Le vene, i muscoli, gli organi, tutto è perfettamente organizzato da Dio. È un miracolo il nostro corpo. Da quando si forma nel grembo materno fin quando all'ultimo respiro noi lo lasciamo, questo involucro, questo veicolo dell'anima, noi abbiamo un corpo meraviglioso e di questo dobbiamo essere grati a Dio. Ci sono quelli che disprezzano il proprio corpo, quelli che non accettano il proprio corpo. Noi dobbiamo, fratelli e sorelle, accettare e ringraziare Dio. Amici che ascoltate, giovani in modo particolare, le ragazze, i giovani, gli adolescenti, accetta il tuo corpo. Accettalo e ringrazia Dio per quello che tu hai. È vero, il peccato ha rovinato la natura. Le spine, i triboli, le afflizioni sono venute a causa del peccato ed anche un corpo malato, a volte deforme, a volte sofferente, eccetera, è causa del peccato. Ma fratelli, in ogni caso, lo scrittore, il salmista dice: tu mi hai fatto in modo meraviglioso. E lo ha detto quando era nel peccato. Dunque accetta il tuo corpo, ma abbine anche cura, perché è il dono di Dio. È il regalo che Dio ti ha dato. Noi tutti abbiamo delle lamentele da fare a Dio riguardo al corpo. Chi ce l'ha troppo magro, chi ce l'ha troppo grasso, chi siamo troppo bassi, e poi con il tempo questo corpo che si trasforma, non mi riconosco più. Noi siamo sempre lì in conflitto con lo specchio. E l'adolescente in modo particolare. Qualcheduno ha detto che l'adolescenza inizia quando si scopre lo specchio. Ma il problema grande è questo, gli adolescenti in modo particolare, perché non sono ancora adulti, non sono più bambini. Sono in una fase transitoria e guardandosi allo specchio non vedono bene se stessi, perché non si vedono più, non sono più bambini, ma non sono neanche uomini. Una fase così triste, così difficile, e non si accettano. E allora ecco le degenerazioni, bulimia, si mangia fino all'inverosimile, oppure anoressia e altre deviazioni di questo genere, o altri abusi, il fumo è un peccato. È un peccato il fumo. Siete d'accordo? L'alcol, gli abusi, i disordini, le droghe, ma anche qualsiasi eccesso che fai con il tuo corpo, il lavorare, lo portare il tuo corpo all'esaurimento, oppure la pigrizia, l'assenza del lavoro, tutte le esagerazioni non sono da Dio. Dobbiamo essere equilibrati. Amen, fratelli e sorelle. Porta il mantello. Il mantello era una specie di coperta. Sapete, quelle mantelline, specialmente del Sud America, con un foro al centro per infilarci la testa, una mantellina. Quando uno stava seduto, era una specie di campana che arrivava fino a terra ed era molto caldo. Il calore del corpo rimaneva contenuto sotto quel mantello e si poteva quindi stare caldi. Per la fretta, per l'emergenza, per qualche causa a noi sconosciuta, Paolo ha dovuto lasciare Troas, era a casa di Carpo, e ha lasciato lì il mantello. Adesso chiede al suo caro giovane Timoteo, questo figlio spirituale, vieni presto e portami il mantello. Io devo curare il mio corpo. Ma come, stai morendo? Ormai. Sei lì, vicino alla morte, lo hai detto poco prima, sto per essere offerto in modo di libazione, che ti importa, ormai il tuo corpo lo devi lasciare, noi dobbiamo amarlo fino alla fine, curarlo, perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo e non lo puoi contaminare, le immoralità, rapporti di fornicazione, di adulterio o eccessi o situazioni che potrebbero portarti fuori dalla volontà del Signore con il tuo corpo devono essere evitati. La scrittura dice: santificate l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e anche il corpo. Signore, grazie per il corpo che mi hai dato. Vogliamo curarlo meglio? Se ci sono degli squilibri, cerca con l'aiuto del Signore, con l'autocontrollo, di stare in carreggiata. Signore, aiutami, mentre sto predicando a voi io predico a me stesso, devo fare attenzione a quello che mangio, a come mangio, voglio essere grato al Signore per quello che tu mi hai dato, ma voglio essere anche attento affinché il mio corpo sia sano per essere un veicolo del mio spirito alla gloria del Signore. Glorificate dunque Dio con il vostro corpo. Il corpo ci serve anche per l'adorazione. Quando veniamo in chiesa, se siamo troppo stanchi, non siamo attivi. Quando veniamo in chiesa, il nostro corpo è affaticato perché le ore del sonno sono ridotte a poche. Perché abbiamo fatto degli squilibri, dei disordini. Non abbiamo un corpo sano per lodare il Signore. E dunque il corpo è prezioso, addirittura il corpo è il mezzo che Dio ci ha dato per offrire il culto. La scrittura Romani 12 dice: offrite i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Venendo qui, voi state offrendo il vostro corpo. Lo potevate lasciare comodamente a letto, potevate lasciarlo a casa, potevate andare a farvi una bella passeggiata, visto che oggi splende il sole. Potevate spenderlo in altre maniere, ma siete qui. E il fatto che abbiate portato il vostro corpo qui e ascoltate la parola pazientemente fra questi banchi non troppo comodi è un segno che voi volete glorificare Dio col vostro corpo e lo state facendo. Ma in più, presentando al vostro corpo le vostre mani, i vostri occhi, le vostre orecchie, il vostro intero essere, il vostro corpo a Dio, voi state offrendo un culto al Signore. Romani dice: prestate le vostre membra come strumenti di giustizia per il Signore. Addirittura dice: come le avete prestate per il peccato? E vi ricordate? Vi ricordate? Come le avete prestate per il peccato le vostre membra? Il vostro corpo lo avete dato per il peccato, per il vizio. Ci siamo, io per primo, abbandonati al peccato, spesi per il peccato. Lo sport per me era un idolo, preferivo lo sport a qualsiasi cosa, addirittura anche la chiesa, le cose del Signore erano messe da parte purché facevo sport. Certo, lo sport è buono, ma non deve avere il primo posto. Per me era un idolo, era un peccato. Ebbene, questo è un disordine. Presentate i vostri corpi. E io ricordo che lo presentavo con grande zelo. Non mi stancavo mai. Ebbene, Paolo dice: come lo avete fatto per il peccato, fatelo per Dio. Alleluia. Portami il mantello. perché io il mio corpo lo voglio proteggere fino alla fine. Il mio corpo voglio custodirlo fino alla fine. Voglio poterlo tenere caldo e avere la concentrazione di leggere e pregare. Io voglio custodire il mio corpo così com'è. Aveva grandi problemi. Negli ultimi tempi era quasi cieco Paolo. C'è un testo della Bibbia che dice: vedi quali grandi caratteri ti ho scritto. Una malattia agli occhi lo faceva rendere quasi cieco. Anche del pus usciva dai suoi occhi, al punto tale che scrivendo da una parte a una chiesa dice: non mi aveste a schifo. Eppure lui con il corpo serve il Signore e lo farà fino alla fine, perché con il suo corpo, anche con i suoi occhi così difettosi, vuole leggere. E qui stiamo avvicinandoci all'altra necessità. La prima, la necessità del corpo. Stai curando il tuo corpo? C'è qualche disordine che stai compiendo? C'è qualche cosa di irregolare che stai facendo? Come stai trattando il tuo corpo? Chiedi: Signore, io lo voglio offrire a te, anche con le mie malattie, con i miei dolori, con i miei reumatismi, con i miei acciacchi, con le mie situazioni che conosci bene. Io ti presento il mio corpo e innanzitutto ti dico grazie, Signore, perché intanto con il tuo corpo sono arrivato qui e ti sto servendo con i miei limiti, magari con un bastone, magari zoppicando, magari su una sedia a rotelle. Comunque, Signore, io ti lodo, fallo anche nella malattia, fallo anche in un corpo malato. Loda il Signore, loda Dio per questo corpo, chiedendo: Signore, tu sei l'Onnipotente e puoi anche migliorarlo, puoi anche guarirlo, puoi anche prolungarmi la vita. Fallo nel nome di Gesù. La necessità del corpo. Andiamo all'altra, la necessità dell'anima, necessità fisica e necessità emotiva. Le emozioni. Cerca di venire presto da me. Verso 10. Perché Dema, avendo amato il presente mondo, mi ha lasciato, se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Marco, conducilo con te, perché mi è molto utile al ministerio. Tichico, l'ho mandato ad Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas. E poi al verso 14, Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito, mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Alleluia. E poi al verso 19 saluta Prisca, Aquila, la famiglia di Onesiforo, Erasto, è rimasto a Corinzo, Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Salutami Eusebio, Eubulo, Pudente, Lino, Claudio e tutti i fratelli. Bisogno emotivo. Paolo nomina ben 17 persone, fra uomini e donne. 17 persone vengono nominate. Questo ci fa comprendere che Paolo non è asociale, ha bisogno della Chiesa, ha bisogno dei fratelli, ha bisogno di amici. Paolo possiamo dire che è un procacciatore di pace, è un amico di tanti, ma è amico di quelli che sono amici di Dio, è fratello di quelli che hanno Dio al primo posto. E ho bisogno, cerca di venire, tutti mi hanno abbandonato, anche i credenti di Roma. Dov'è la Chiesa di Roma? Dov'è la Chiesa di Roma? Paolo è rimasto solo, mi hanno abbandonato, ma non li accusa il Signore. Li perdoni, non voglio imputare loro nessuna colpa. Cerca di venire presto. Di Timoteo si può fidare, è giovane ma è affidabile. Timoteo non lo lascia. Timoteo è pronto a morire al suo fianco. Gloria al Signore. e porta anche Marco con te, adesso mi è utile, mi hanno abbandonato tutti. Dema, 3 volte viene citato dalla Bibbia, in Filemone 24, Colossesi 4:12 e qui in Timoteo. E le citazioni rivelano una fase discendente, catastrofica. Prima dice Luca e Marco, Dema, miei collaboratori ti salutano. Nella prima fase Dema è un collaboratore, nella seconda fase Luca, il mio caro diletto medico, 4:12 di Colossesi, ti saluta, e Dema, punto. Cita solo il nome. La terza volta dice Dema mi ha lasciato, ha amato il presente secolo, è andato nel mondo, si è sviato. Ebrei 6 dice, avendo gustato la parola di Dio e avendo gustato la potenza del mondo futuro, chi si ritrae sarà perduto. Dema ha amato il presente mondo, noi amiamo il futuro mondo. E amando il secolo futuro, noi viviamo il secolo presente nella volontà del Signore, soddisfatti e felici. Il bisogno è emotivo. Ho bisogno di qualcheduno al mio fianco, c'è sicuramente il Signore. Non vi elenco, portandovi alla lettura, ma è fantastico come Paolo ricorda sempre che quando è da solo Dio si manifesta a lui in modo glorioso e potente, e lo fa anche con te caro amico ed amica, lo fa anche con te caro fratello e sorella. A volte i tuoi più cari ti possono lasciare solo, ma Dio non ti abbandona mai. Ebrei 13 dice, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Credi tu in questo? Lo credi? Talché, dice ancora la scrittura, capitolo 13, possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto. Che cosa mi può far l'uomo? Alleluia! Il Signore non ti lascia, non ti abbandona. È una cosa molto preziosa. Però, fratelli e sorelle, ugualmente abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno però dei fratelli. Signore è con me, però ho bisogno di voi. Certo, il Signore non mi abbandona, ma ho bisogno di voi. Certo, il Signore è al mio fianco. È bellissimo notare negli Atti degli Apostoli, tutte le volte che a Corinto, quando viene arrestato, il Signore si manifesta. Non temere, io sono con te. In un'altra occasione, l'Apostolo Paolo, quando è a Gerusalemme, capitolo 23, verso 11 degli Atti, ancora il Signore lo sostiene. E poi, meraviglioso, il capitolo 27, la tempesta di Paolo, nella tempesta dice, il Signore mi è apparso, un angelo di Dio è venuto a me e mi ha confortato. Mi ha detto quello che devo fare anche per la vostra salvezza. Certo, Dio ti è vicino, Dio non ti abbandona, lo vogliamo predicare con tutte le nostre forze. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò, sarò con voi fino alla fine dei tempi, nella malattia, nelle difficoltà, nei momenti belli, nei momenti brutti, io sono al tuo fianco. Gloria al Signore. Però, fratelli, io voglio vedere al mio fianco anche i miei fratelli. Sei d'accordo? Io voglio voi al mio fianco, la chiesa che il Signore ci ha dato, la famiglia che il Signore ci ha dato. Paolo, vedete, 17 persone sono qui nominate, però fra queste 17 persone c'è un Alessandro, mi ha fatto tanto male, c'è un Dema, mi ha abbandonato, mi ha strappato il cuore, era il mio collaboratore, amato il presente, ma cosa c'è nel presente? Amato il mondo, ma cosa c'è nel mondo? È tornato come il cane al vomito, come il maiale al fango, perché lo ha fatto? Il futuro è così glorioso, perché ha amato il presente? Che cosa è successo? Fratelli e sorelle, amici che siete qui, abbiamo bisogno di veri amici. Sapete chi è l'amico vero? Innanzitutto è Cristo più affezionato di un fratello, che quando eri nemico suo è morto per te. Però l'amico vero, dal punto di vista umano, è colui che ti aiuta ad essere quello che Dio vuole che tu sia. L'amico vero è quello che ti aiuta a diventare sempre più ad immagine e somiglianza di Cristo. L'amico vero è quello che ti esorta, è quello che ti rimproverà anche. L'amico vero è quello che non ti nasconde le cose sbagliate, ma ti ama. Sono frequenti i baci di chi ti odia. Ma l'amico vero, anche con le sue ferite, ti aiuta e ti sostiene. Di questi amici abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dei fratelli, delle sorelle. Io confesso davanti a Dio, ho bisogno di voi. Alleluia. I tempi si fanno difficili. Sono difficili i tempi. Ci sono dei momenti che possono essere paragonati a quelli di Paolo, in carcere, difficoltà emotive, momenti di travaglio spirituale, momenti di solitudine, la precarietà del lavoro, le difficoltà materiali, questo status quo che prima era così bello, che invece si viene a degenerare. La nostra nazione che si impoverisce, i conflitti che aumentano, ma la Chiesa è un popolo felice che si aiuta l'uno e l'altro. La Chiesa è un corpo e le varie membra con l'aiuto fornito da ognuno trae il proprio sviluppo. Ogni membro è utile e necessario. Perciò aiutiamoci a vicenda, offriamoci l'uno con l'altro. Alleluia, abbiamo bisogno, il bisogno emotivo, abbiamo bisogno di una stretta di mano, abbiamo bisogno di una spalla su cui poter piangere, abbiamo bisogno di qualche orecchia a cui confidare il nostro bisogno, i nostri problemi, abbiamo bisogno di intorno a noi di persone spirituali, di padri, di madri spirituali che sanno darci consigli, esortazioni e affetto. Signore, usati di me, con i miei difetti e i miei limiti, voglio darmi per la Chiesa e per il mondo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ci sono delle esperienze che tu hai fatto che possono essere utili all'altro. Ci sono delle esperienze che stai attraversando che possono essere di beneficio ad altri. Signore, allora dunque usati per la nostra vita. Bisogno emotivo, il bisogno emotivo. E infine, concludo, con il bisogno più grande. Lo mette in ultimo l'Apostolo Paolo, non perché è il meno importante, ma perché è il più importante. Lo dice con una parola. Verso 13, quando verrai porta il mantello, bisogno fisico, che ho lasciato a Troas da Carpo, vieni tu presto, il bisogno emotivo, vieni presto e poi porta i libri e specialmente le pergamene. Gloria al Signore. Libri, pergamene. Quali libri sono? Fumetti? No. Testi mitologici? Neanche. I libri sono i libri della Bibbia. Le pergamene, portameli. Portami gli scritti sacri, gloria al Signore, il più grande bisogno dell'uomo, specialmente questo. Mi piace questo, specialmente. Quasi a dirci, fratelli e sorelle, oggi, in questo secolo, in quest'anno, in questo momento, il più grande bisogno nostro non è fisico, non è emotivo, il grande bisogno nostro è il bisogno spirituale. L'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ma stai morendo. Recitati qualche verso nella memoria. Hai proprio bisogno? Sì. Cerca di venire prima dell'inverno. Che il brutto tempo, il Mediterraneo si agita, lo so bene. Ho dovuto svernare in qualche porto prima di procedere con il viaggio. Vieni prima dell'inverno, fai presto. Oggi, in un attimo, parli con l'Australia. In un attimo ti giungono non una Bibbia, ma tutte le versioni della Bibbia attraverso il computer. In un attimo puoi avere un'enciclopedia a tua disposizione. Prendi il tablet e guarda, e c'hai una biblioteca immensa. In un attimo. Ma non era così quel tempo. Vieni presto, prima che sia troppo tardi. Sono affamato della parola, sono affamato di quei libri, voglio poterli vedere, voglio poterli toccare, anche se ho questi occhi così malati, non esiterò a consumarli sulla Sacra Scrittura. Voglio studiare la parola, voglio meditare la parola, voglio poter poggiare i miei occhi sul sacro libro di Dio. E poi con qualche pergamena, erano dei pezzi di pelle conciati, finissimi, a volte erano degli animali giovanissimi, vitelli, erano bianchi anche, alcuni erano proprio eccellenti. Magari qualche vitellino nato morto veniva scuoiato, la sua pelle così morbida veniva conciata, stesa, asciugata in modo ben teso, e su quello veniva scritto: preziosi le pergamene, portami le pergamene, io devo scrivere. Anche se sono all'ultimo, anche se sono in prigione, la parola non è incatenata. La parola non sarà sbarrata qui fra queste mie mura. Io ho il corpo imprigionato, ho il corpo infreddolito, ho il corpo ormai destinato al sacrificio, ma la parola, fin quando ci avrò vita, dovrà uscire attraverso la mia penna ispirata e dovrà essere mandata a chiunque. E noi abbiamo le famose epistole della prigionia, scritte da Paolo in prigione, perché non si è commiserato, perché non si è impigrito, perché ha detto ormai è finita, fino all'ultimo ha usato il suo corpo, ha usato le sue mani per scrivere, annunziare, predicare la parola. Lo dirà anche al giovane Timoteo: avete la Bibbia aperta? Ti scongiuro davanti a Dio e Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Alleluia! Predica la parola, giovane Timoteo. Io sto per finire, io sto per morire, non sarò più l'araldo, non sarò più il messaggero che Dio ha mandato, ma io voglio avere la sicurezza che dopo di me ci saranno altri, e tu sei uno di questi. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Ti do un esempio. Io sono in prigione, è il momento più sfavorevole, ma io in prigione, in questo sfavorevole tempo, in questa sfavorevole condizione, io predico la parola, annunzio la parola, ogni occasione per me è buona. Alleluia, insisti in ogni momento, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento, con pazienza. E il motivo? Verrà il tempo, ed è venuto, e noi lo stiamo vivendo in questi momenti, ascoltatemi attentamente, che non sopporteranno più la sana dottrina. Ci sono persone che non sopportano più la Sacra Scrittura, che non la vogliono più, che la rifiutano, che non vogliono avere più niente a che fare con la parola. Ma per prurito di udire, per soddisfare le loro voglie, cercheranno altro. Qual è la tua voglia? Qual è il tuo desiderio? Oggi ci sono altri desideri, ma la vostra volontà vi spinge ad ascoltare la parola di Dio, e questo è una benedizione. Gloria a Dio. Ho finito. Vieni prima dell'inverno, vieni prima dell'inverno. L'ultimo testo che ho citato: il tempo è breve, l'inverno non ti impedisca, non ti blocchi. Io ho bisogno che tu venga, e venga il più presto, perché ho un bisogno fisico. Portami il mantello, voglio curare il mio corpo fino alla fine, perché sia strumento nelle mani di Dio. Vieni tu, fammi compagnia, perché ho un bisogno emotivo e psicologico, ho bisogno di fratelli al mio fianco, fino alla fine. E la Chiesa è il mio conforto, siete la mia corona, siete la mia famiglia. Ma più di questo, specialmente, più di ogni altra cosa, portami libri, portami la parola, portami la Bibbia e portami del materiale su cui poter scrivere parole ispirate, perché voglio fino alla fine essere un araldo di Cristo, un messaggero di Cristo, voglio annunziare Cristo in ogni maniera e l'unico mezzo che ho per farlo qui in carcere è scrivere e voglio farlo finché ho un briciolo di forza per la gloria di Gesù, il benedetto in eterno. Chiniamo il capo.